SBS Italian.
Sono ancora negli occhi di tutti le immagini dell'imponente parata militare che si è svolta a Pechino per celebrare i 70 anni dalla presa del potere del Partito Comunista Cinese e la creazione della Repubblica Popolare Cinese. Per parlare di come si sono svolti i fatti e dell'atmosfera che si respira appunto in Cina, abbiamo raggiunto il giornalista di base a Pechino, Gabriele Battaglia. Gabriele, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo dai festeggiamenti e dagli eventi che si stanno svolgendo a margine di questo 70° anniversario, per l'appunto. Tu ti trovi a Pechino, ci puoi dire insomma come l'hai vissuto tu innanzitutto e quali sono stati i fatti salienti di questa giornata e di queste giornate?
Chiaramente Pechino era interessata da questo evento fin dai giorni precedenti. Pensate che già da un paio di settimane erano stati sgombrati molti dei residenti che vivono intorno a, diciamo, quella zona che va dalla piazza Tiananmen poi giù lungo la Chang'an-jie, la via della lunga pace dove si è svolta la parata. La sera prima, cioè insomma il 30 settembre, dovevo fendere Pechino da nord a sud, quindi attraversare questa direttrice est-ovest, ed era incredibile come avessero veramente chiuso tutto. Cioè abbiamo dovuto in macchina allargare fino al quarto anello delle circonvallazioni, cioè insomma diversi chilometri dal centro, per poter, come dire, aggirare questa specie di blocco, di barriera che separava le due Pechino tra nord e sud. Quindi insomma tutta la città era interessata dall'evento. Poi c'era i grattacieli illuminati, c'erano segni ovunque di questa celebrazione del 70° anniversario. E poi c'è stata la parata che è stata la più grande di sempre, 15.000 soldati, e poi la parata civile che ha fatto seguito quella militare, c'erano 100.000 figuranti, con poi tutti questi carri allegorici anche piuttosto belli, devo riconoscere. Insomma, una cosa grandiosa. Quali sono i messaggi, i simboli che ha voluto comunicare il potere cinese con questa grande parata che celebra i 70 anni? Beh, sicuramente quello di potenza. La Cina è potente, la Cina è grande, la Cina è forte, ma non è solo potenza fine a se stessa, è anche una potenza nel segno della continuità. Tant'è vero che Xi Jinping, il presidente cinese, il giorno prima della parata aveva portato gli altri membri di quel comitato ristretto di 7 persone che governa la Cina a visitare il mausoleo di Mao in piazza Tiananmen, ed è un fatto inedito, cioè negli ultimi 40 anni non è mai successa una cosa del genere. Quindi, come dire, c'è una continuità tra lui e noi, o me. Nel senso che la Cina, che è cambiata tantissimo in questi 70 anni, è assolutamente molto diversa da quella di Mao Zedong, però rivendica il fatto che le radici sono là. Quindi nel segno della continuità, abbiamo detto potenza, continuità, unità. Sul palco insieme a Xi Jinping c'erano i due leader precedenti, quelli che l'hanno preceduto, Jiang Zemin e Hu Jintao, più tutti i vecchi leader, i leader più importanti, collegati insomma proprio alle sfere alte del potere cinese, quindi proprio per far vedere che quando si vocifera di pugnalate alle spalle, lotte di palazzo eccetera eccetera, non è vero, che poi non si avvera veramente, tutto un altro discorso, però questa è l'immagine che si è voluto dare. E in tutto questo poi questa potenza, che è anche una potenza moderna, non è più solo la potenza che guarda al passato, la potenza tradizionale, 5.000 anni di storia. Basti dire che nella parte della parata civile c'è stata tutta una sezione abbastanza divertente in cui sfilavano dei figuranti vestiti da panda, però di fianco c'erano anche quelli vestiti da robot, come dire, un'indicazione per il futuro, no? Quando si parla per esempio della robotizzazione delle linee di produzione nelle fabbriche, così. E poi nei cieli è passato il caccia invisibile cinese, quello che si dice che è in grado di competere con gli F-22 statunitensi. Quindi insomma, come dire, siamo avanti, non siamo solamente grandi, potenti e così, ma siamo anche innovativi. Questi i messaggi. Tutti questi concetti sono tenuti insieme dal Partito Comunista Cinese, cioè Meiyou Gongchandan, Meiyou Xinhuo, cioè che vuol dire non, se non ci fosse il Partito Comunista non ci sarebbe la nuova Cina, è comunque lo slogan che ritorna. Il Partito Comunista Cinese in questo momento è incarnato nella figura di Xi Jinping, che è un po' come negli antichi imperatori, che non erano solamente dei capi politici, ma avevano anche una funzione che andava al di là, insomma, una funzione simbolica, una funzione quasi religiosa, perché erano i garanti dell'armonia tra cielo e terra, cioè tra l'uomo e la natura, e così. Bene, e Xi Jinping è un po' adesso il garante di questa nuova armonia in cui la Cina entra in una nuova fase, non è più il grande malato di Asia, neanche il paese in via di sviluppo, è la nuova potenza.
Gabriele, tra la musica delle fanfare, il rombo dei jet che volavano sul cielo di Pechino e il suono degli stivali delle decine di migliaia di soldati, si è riuscito a sentire in Cina e a Pechino in particolare l'eco di quello che stava succedendo ad Hong Kong? Perché ieri è stata una giornata abbastanza intensa.
Sì, beh, Hong Kong ieri è stata sicuramente la giornata più violenta dal 9 giugno, quando sono iniziate queste manifestazioni, questo movimento di protesta. Allora, l'eco di Hong Kong era quello che voleva fare il movimento. Il movimento di Hong Kong si era impegnato, l'avevano detto esplicitamente, noi vogliamo rovinare la festa della Repubblica Popolare Cinese, perché non è una festa, ma insomma è un funerale, eccetera, eccetera, secondo la loro retorica. Le autorità di Hong Kong avevano dispiegato un grande apparato di sicurezza, erano chiusi i maggiori centri commerciali, hanno pattugliato le strade, vietati alcune delle zone dove dovevano esserci degli assembramenti. Il movimento aveva scelto, come ormai fa da tempo, di disseminarsi in diversi punti in modo di sfilacciare così le forze di polizia. E così hanno fatto. C'è stata prima una manifestazione abbastanza pacifica nel cuore nevralgico del potere di Hong Kong, che è l'isola di Hong Kong, Hong Kong Island, intorno ai palazzi del potere, per intenderci. E quella, insomma, si è conclusa abbastanza bene. Poi però sono cominciati subito questi disordini, questi incidenti in giro per la città, provocati da questa avanguardia di frontliners, di giovani, una generazione dei millennials, che hanno intervistati molti a Hong Kong, sono giovani, giovanissimi, cioè anche 15-16 anni, che non ha ancora finito la scuola superiore e che sono, diciamo così, un po' la cosiddetta generazione tradita, dicono, perché sono quelli che dopo l'handover, la restituzione di Hong Kong nel 1997, alla Cina, quelli su cui la Cina ha cercato di imporre un'educazione patriottica e insomma tutta una serie di dispositivi per cercare di conquistarli in qualche modo, ma è chiaramente ha fallito da questo punto di vista, perché è una generazione che si è trovata improvvisamente senza i privilegi che avevano le generazioni precedenti di Hong Kong, cioè è una generazione che sostanzialmente non potrà mai permettersi di comprarsi una casa, perché i prezzi immobiliari a Hong Kong sono deliranti, perché tutto il mercato immobiliare è gestito da una congregazione di palazzinari che fa cartello e tiene artificialmente i prezzi alti. Quindi questi ragazzi non potranno mai, anche perché sono meno le opportunità nel lavoro. Hong Kong soffre la concorrenza di altri centri della Cina continentale che sono diventati quasi sostitutivi di Hong Kong dal punto di vista del mercato finanziario, come Shanghai e Shenzhen, e anche il dumping della forza lavoro della Cina. Io questi processi li vedo in corso da tantissimi anni. Però siccome per tantissimi anni non sono state date risposte vere e proprie a questi problemi, adesso la situazione è esplosa, è sfuggita proprio da una soluzione di tipo sociale, così che si poteva fare ai tempi, ed è diventata tutta politica, e cioè c'è una forte componente degli hongkongesi, e io non dico la maggioranza, perché c'è anche una maggioranza silente, come sempre c'è, che invece non vuole disordini, che non fa parte del movimento, che è filo Pechino e così via, e c'è una forte componente di Hong Kong comunque che invece semplicemente non vuole avere niente a che fare con la Cina. Questo è problematico da tanti punti di vista, perché gli hongkongesi sono alla ricerca di una loro identità specifica, cioè questi che fanno parte del movimento, ma è difficile trovarla perché sono quasi tutti cinesi, figli di cinesi che sono arrivati dalla Cina continentale in epoche diverse. Quindi è difficile scindere la loro identità da quella della Cina. Ci sono le componenti più xenofobe, diciamo così, perché il movimento è fluido, è un movimento complesso, c'è dentro di tutto, ci sono componenti, diciamo così, di sinistra che spingono più sui diritti sociali, ma anche componenti xenofobe di destra che invece puntano su un nazionalismo anticinese da parte degli hongkongesi, cioè quindi odiano non solo il sistema politico ma la gente comune della Cina continentale, sono locuste, sono cavallette, vengono qui, ci rubano i beni di prima necessità e così via. Allora sono alla ricerca di un'identità, però è difficile trovarla. Alcuni di questi dicono è che hongkongese chi parla il cantonese, a differenza del putonghua, del cinese mandarino che parlano nella terraferma. Ma anche qui non ci lascia il tempo che trova, perché ci sono tutte delle zone della Cina continentale, il Guangdong, quindi la zona di Canton, di Shenzhen, così, dove parlano lo stesso cantonese. E al tempo stesso all'interno di Hong Kong non tutti parlano il cantonese, perché ci sono altri dialetti e così via. Insomma, è molto problematico definire un'identità di Hong Kong separata da quella della Cina. E poi ci sono i trattati internazionali, cioè nel 97, quando è stata restituita Hong Kong alla Cina, è stata restituita. Hanno trovato questo escamotage della formula un paese, due sistemi, perché appunto è un periodo cuscinetto che durerà fino al 2047, in cui da un lato c'era chi a Hong Kong sperava che la Cina sarebbe diventata come Hong Kong, dall'altro lato invece, lato cinese, c'erano quelli che dicevano facciamo in modo che gli hongkongesi si abituino al sistema cinese. E insomma, chi ha più massa, chi ha più peso è chiaramente la Cina in tutto ciò. Questo crea una situazione di ansia, di frustrazione da parte di questa buona componente, numerosa componente di Hong Kong, che a questo punto si trova veramente con le spalle al muro e reagisce in questa maniera. E quindi c'è questo movimento che ha delle ragioni sacrosante, perché quando hanno cercato di fare la legge sull'estradizione che ha scatenato il movimento il 9 giugno, è un'assurdità, non puoi assimilare, creare un osmose tra due sistemi giuridici, quello di Hong Kong basato sul diritto anglosassone e quello cinese basato su quella parvenza di stato di diritto alla cinese, dove però il 90% degli imputati viene condannata, dove la gente sparisce in detenzioni che dai nostri punti di vista sono illegali e così via. Non puoi semplicemente estradare la gente da Hong Kong alla Cina. Quella è stata la causa scatenante ed è sacrosanta. Poi però su questo si sono innestati 2000 altre componenti, paure, frustrazioni, richieste di democrazia, del suffragio universale, che non hanno mai avuto Hong Kong. Hong Kong non hanno mai avuto il suffragio universale, ma sotto il dominio coloniale britannico non ne avevano bisogno, non sentivano di averne bisogno, perché in qualche modo erano garantiti da questo stato di diritto di matrice anglosassone. Adesso non si fidano più, non si fidano più perché la Cina è un'altra cosa.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.